Buongiorno e benvenuti e benvenuti a questo nuovo episodio di Netflix and Therapy.
Io sono Elena.
E io sono Alessia.
E oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
Allora, oggi siamo qui per parlare di una serie TV molto recente. Abbiamo deciso di dedicare un episodio a questa perché ne abbiamo sentito parlare molto, o meglio, Ale ne ha sentito parlare molto in quel del Regno Unito, poi ha riportato il messaggio a me, io ho recuperato la serie e adesso siamo pronti per parlarne.
Tra l'altro ci sono arrivati anche un po' di messaggi sul profilo chiedendo di parlare di questa serie, quindi speriamo che siate felici di beccarvi ora il nostro approfondimento.
Esatto, 50 minuti di io e Ale che parliamo di Heartstopper. Molto, molto carina, diciamo, però adesso insomma ci dilungheremo nel classificarla e nel commentarla un pochino. È una serie che parla di questi due ragazzi, di questi due adolescenti 14enni che si innamorano e fondamentalmente racconta un po' la storia di questo primo amore con tutte le sfumature del caso, che ovviamente sono legate anche al fatto che sono due ragazzi, quindi c'è un approfondimento per quanto riguarda il coming out, per quanto riguarda l'esplorazione della sessualità e ovviamente anche tutta un'altra serie di tematiche che hanno a che fare con l'adolescenza e con tutto ciò che l'adolescenza comporta. Serie, dicevamo, un po' carina, no? Nel senso, io non mi spingerei troppo in là, ne stavamo parlando un pochino prima di iniziare a registrare e entrambe ci siamo trovate d'accordo nel dire che sì, è dolce, è una serie coccola, ma che non l'abbiamo trovata un grande capolavoro. Tuttavia sembra aver riscosso parecchio successo, quindi oggi cercheremo un po' di capire come mai e quali sono le cose che secondo noi funzionano e quelle che secondo noi non funzionano.
Mi associo, nel senso che davvero io mi ricordo di aver captato il nome il giorno dell'uscita e essermi andata a rinformare, perché comunque serie LGBT molto della mia sfera di interessi, e proprio di aver visto questo salto enorme dal giorno in cui è uscita, in cui ho cercato l'autrice, perché la serie è creata da questa Alice Osman, che ha scritto anche i fumetti da cui poi la serie è ispirata, e inizialmente lei aveva una cosa tipo, vorrei dirvi, 6.000 follower, e nel giro di una settimana era balzata a oltre 1 milione.
Caspita!
Un successo sbalorditivo. È dovuto, secondo me, in gran parte anche a quella che chiaramente doveva essere una fanbase dei romanzi molto molto dedita, perché per quanto magari non fossero ancora arrivati al mainstream, penso che fosse magari una di quelle cose più cult, dove c'era comunque tanta passione, tanto amore per il progetto, che si è poi trasmesso in un fluire verso la serie TV, e al contempo penso un grande lato positivo dell'essere disponibile su Netflix. E la serie è composta da 8 episodi molto molto brevi, fra i 25 minuti e la mezz'ora, che sono stati appunto rilasciati allo stesso tempo, quindi invitando il cosiddetto binge watching. E niente, cioè, devo dire che io per prima meravigliata dal successo mediatico di questa cosa. Per carità, non c'è mai troppa rappresentazione LGBT, per quanto la situazione stia migliorando è vero che c'è ancora bisogno di esplorare tantissime sfumature. Secondo me in parte questo show riempie un pochino determinati vuoti rispetto ad altre cose che ho visto, sia a livello di film che di serie TV. Non mi sento di dire oddio, la cosa più bella che ho mai visto, forse perché, e penso che qua ci troviamo molto con Ele, sia il fatto che abbiamo sempre letto molte fanfiction, quindi secondo me questa è proprio una versione un pochino standard di tutti quei tropes che siamo abituati a leggere e comunque a conoscere. Facevamo anche il paragone con Love, Victor, che abbiamo trattato un po' di episodi fa, che secondo me anche a livello di produzione e di sfumature della storia è un pochino più maturo, no? È un pochino più, a mio parere, accattivante. Mentre qui troviamo un prodotto che è veramente molto 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 semplice nella sua premessa e fa di questo il suo punto vincente, secondo me, perché in questo esplorare la cotta fra i due protagonisti, Charlie e Nick, c'è un utilizzo del conflitto che è un po' contrario a quello che ci aspetteremmo da una serie TV, nel senso che per quanto la storia abbia i suoi alti e bassi, determinati ostacoli, limita moltissimo secondo me gli aspetti negativi dell'esperienza di coming out e si concentra invece sul mostrarlo come una cosa ispirazionale, quasi, no? Come una ricerca positiva e soddisfacente di sé, è sempre molto ben accolta, sempre molto leggera. È sicuramente uno show destinato ad un pubblico più giovane anche rispetto alla media degli show di cui abbiamo parlato noi, i protagonisti hanno 14 anni, quindi parliamo di un young teens dai 10 ai 15 anni, e questo si riflette molto secondo me anche proprio nel modo in cui i temi sono trattati. Per quanto si parli di sessualità, è mantenuta comunque su un livello molto platonico, molto amichevole, ci sono sì scene di baci, però insomma è tutta tenuta su un piano molto lontano comunque da quello che è il sesso, da quello che è la scoperta della sessualità in senso più fisico. Mi verrebbe da dire, bene che esista una cosa per dei ragazzini più giovani, allo stesso tempo appunto mi fa quasi strano, no, vedere invece tutta questa porzione di audience molto più adulta, anche di persone che ho intorno a me, perdere completamente la testa per questo show. Quindi non lo so, secondo me sicuramente in parte è stata questa disponibilità su Netflix che ha portato a farla arrivare ad un pubblico superiore rispetto a come può essere Disney Plus o come può essere un semplice streaming piratato. In tutto ciò non voglio nemmeno smontare la serie interamente, perché di nuovo ha i suoi meriti per essere apprezzata. Uno dei principali penso sia proprio il modo in cui si dedica alla rappresentazione, perché per esempio la creatrice Alice Osman si identifica come aromantica sessuale, quindi comunque proviene da una sfera che ha una comprensione della dimensione LGBTQ. Tra l'altro lei è una 94, a me viene da piangere.
Ma scherzi? A mia età? Oh mio Dio! Dovrei iniziare a piangere anche io forse.
Cioè tipo goals, e va bene. Questi sono romanzi che lei ha scritto nel 2015 e si allineano bene o male secondo me con il tipo di esperienze che puoi avere a quell'età. Questo suo essere molto immediato da tutti i punti di vista, nel senso che l'ho trovato molto semplice sia a livello di trama sia a livello di recitazione o sottotesto, ecco, non le cose più complesse del mondo. Quello che hai sullo schermo, quello che viene detto, è abbastanza nero su bianco quello che si intende, no? Non c'è una grande sottigliezza a livello di ramificare i personaggi. Cinematograficamente, no? Vediamo una realtà molto vicina alla nostra, molto senza filtri, con al massimo qualche aggiunta che ricorda quelle che sono le sue origini come fumetto, quindi magari dei piccoli disegnini che prendono forma sullo schermo, dei colori pastello, eccetera, eccetera. Però ecco, forse questa sua semplicità lo rende più reale, più vicino all'esperienza dell'audience. Tocca molti tasselli comuni alla target audience o che possono invitare nostalgia in un pubblico più adulto, facendoci rivivere tante delle esperienze che in quanto persone LGBTQ possiamo aver vissuto. In particolare a me è rimasta molto impressa la scena di Nick che googla "Am I gay?" e tutti i vari suggerimenti che gli vengono fuori, anche questa presa proprio di consapevolezza, alle volte anche brutale, di cosa significhi entrare a far parte di questo mondo, perché poi molti dei risultati che lui trova fanno riferimento a conversion therapy, ai paesi in cui essere omosessuale è ancora illegale, quindi c'è uno scontro con una realtà abbastanza dura, anche che poi non viene esplorata più di tanto nello show, però ci sono questi brevi screenshot che ti fanno comunque pensare: se io accetto questa cosa di me, forse non mi sento più sicuro come ero una volta. E un'altra cosa che io ho trovato molto interessante dello show è appunto il gap generazionale che c'è fra i vari teenagers protagonisti dello show, perché se da una parte abbiamo il gruppo di Charlie, che da un certo punto di vista sono molto più consapevoli di tutte le sfumature della sessualità, dell'identità di genere, comunque hanno una capacità di comprensione e di empatia nettamente superiore, anche grazie al fatto che ella appunto già ha attraversato un periodo di scoperta di sé tramite la sua transizione. Dall'altra il mondo di Charlie è un pochino più quello stereotipato del teenager al liceo, no? Quindi fa l'atleta, ha il suo gruppo di amici un po' bulletti, che però allo stesso tempo a me ha sorpreso vedere come quando questi bulletti, fra virgolette, hanno degli atteggiamenti che vanno a sfumare nell'omofobia, ci sia comunque da parte di Charlie una presa di posizione dicendo: no, ok, qua stiamo andando troppo oltre e quello che hai detto è omofobo. Quindi rispetto all'essere tutti liberamente degli omofobi di merda, c'è un pochino quella linea in più del dire: ok, puoi fare il cazzone, però c'è una linea oltre la quale non si può andare. Anche nel peggio di questa Gen Z è comunque un po' meno peggio di quello che sarebbe stato un peggio della generazione di 10 anni fa, per dire. Un'altra cosa molto carina è la colonna sonora dello show, e oltre il 50% degli artisti si identificano come LGBTQ. Sì, molto di nuovo ben pensata questa cosa che hanno fatto, e secondo me lo show splende abbastanza in quei momenti che accolgono un pochino di più la vibe giovanile, come anche il modo in cui hanno ricreato le scene dei messaggi fra Nick e Charlie. A me quelle sono piaciute e le ho trovate molto veritiere dell'esperienza, dell'ansia che sta dietro al vedere questa persona che sta scrivendo però il messaggio non ti arriva, e questo cercare di distrarsi usando altre app, eccetera eccetera. Secondo me è abbastanza originale, si vede che è scritto e pensato da una persona di quell'età piuttosto che da una persona adulta che cerca di immaginarsi come sia un teenager. Quindi sì, secondo me quando puntava su quegli aspetti più della sua generazione aveva delle perle che me l'hanno fatto notare. Quando faceva le cose un po' più da teen drama tradizionale erano fatte male rispetto a come le farebbero altri teen drama, secondo me.
Beh, io mi accodo un po', come dicevamo prima, a quella che è la tua opinione su questo. Penso anche, l'impressione che io ho avuto guardandolo, non mi sono sentita il target audience, per così dire. Cioè, ho percepito abbastanza il distacco tra quella che è stata, per esempio, anche la mia esperienza, o che è la mia esperienza attuale nel contatto, insomma, nella mia quotidianità, ovviamente, con quella che è l'esperienza rappresentata lì. Cioè, non ho trovato molti punti di contatto tra il presente mio personale attuale e quella che è l'esperienza rappresentata nella serie, che per carità ci sta in un'ottica che ovviamente parla di un periodo della vita molto diverso da quello che per esempio stiamo vivendo noi, ma allo stesso tempo credo proprio che renda difficile in un certo senso connettersi a questa storia al 100% se non si appartiene a quell'età. E infatti secondo me è una serie TV che riesco ad immaginare quasi come educativa anche da un certo punto di vista, se però vista da persone che appartengono alla fascia d'età dei protagonisti, quindi che sono in quella fascia di, non lo so, 13-17 anni, in cui effettivamente si iniziano a fare le prime esperienze, si inizia anche a costruire attivamente la propria identità, e di conseguenza una serie di questo tipo credo possa dare degli spunti utili, anche magari rassicuranti o incoraggianti nei confronti di quella che è un'esplorazione non solo della propria identità ma anche del proprio, per esempio, orientamento sessuale e quant'altro. Quindi io l'ho vista molto positiva in quest'ottica, cioè come uno spunto educativo in qualche modo. L'ho percepita come un po' meno interessante o coinvolgente da un punto di vista narrativo, nel senso che la storia appunto anche secondo me è abbastanza semplice, abbastanza scarna a livello di complessità. Quello che ho apprezzato da un punto di vista, diciamo, psicologico è però proprio questa, secondo me, capacità che ha di rappresentare un pochino quello che è il mondo degli adolescenti e dei protagonisti e della loro fascia d'età, nel senso che effettivamente si parla di molti temi che hanno a che fare esclusivamente con l'adolescenza, quindi si parla di prime esperienze, si parla di primi amori, di prime cotte, si parla molto anche di amicizia, che secondo me è un tema, era uscito anche nella puntata precedente quando parlavamo di Euphoria, ovviamente in un modo molto differente, però qui torna un pochino il dialogo sull'importanza delle relazioni amicali, che soprattutto nella fase adolescenziale hanno un ruolo importantissimo, perché poi ci si definisce un pochino anche all'interno di questo tipo di relazioni, ci si definisce all'interno del gruppo dei pari, e è un qualcosa che viene molto esplicitato all'interno della serie, sia, come giustamente dicevi tu prima, nel gruppetto degli amici di Charlie, che creano tra di loro una loro piccola famiglia, vorrei dire, cioè hanno le loro routine, hanno la loro regolarità, i loro appuntamenti fissi, e quando questa regolarità viene a mancare ci sono alcuni di loro, in particolare Tao, che soffrono di questo cambiamento. Quindi ho trovato interessante che ci si focalizzasse anche su quello. Dall'altra parte c'è anche un'altra categoria di gruppi che ha a che fare con lo sport, un'esperienza che torna molto nell'adolescenza, perché comunque uno dei modi principali con cui si creano i gruppi durante quella fascia d'età è proprio facendo riferimento allo sport. E credo che forse, potrei sbagliarmi, ma l'impressione che ho sempre avuto è che forse questo accada ancora di più all'estero, per esempio penso al Regno Unito, penso negli Stati Uniti, in cui la scuola stessa propone dei veri e propri corsi, delle vere e proprie attività, crea delle squadre sportive, quindi c'è molta attenzione data a questo aspetto, un pochino di più rispetto alle scuole italiane. E credo che questo si noti molto bene, perché anche Nick, nel definire il suo personaggio, si definisce in un certo senso passando da un gruppo all'altro, comunque creando una sorta di filo che gli permetta di muoversi tra quello che è il suo gruppo della squadra sportiva, che ha tutte le sue caratteristiche di persone in voga, ragazzi fighi, popolari, che vengono ammirati e che magari sono anche però associati a una maggiore superficialità in termini di comprensione sociale, di empatia, eccetera. E dall'altra parte poi si avvicina tramite Charlie a quello che è il gruppo di Charlie, quindi un gruppo di amici che, come giustamente puntualizzavi tu prima, è molto più aperto mentalmente, ha una maggiore consapevolezza a livello sociale, ha una maggiore empatia, una maggiore capacità di comunicare. Quindi insomma, credo ci sia un po' questo tema che torna e che secondo me è molto realistico nel momento in cui si parla di quella fascia della vita, perché è proprio proprio centrale. Poi, ultima cosa su questo punto, credo che sia interessante per quel poco che ci viene mostrato anche vedere quelle che sono le conseguenze di questi coming out e di come vengono accolti a seconda del caso. Personalmente ho trovato molto commovente la scena in cui Nick fa coming out con la mamma e riceve questa reazione comprensiva, molto accogliente, però comunque insomma penso sia un momento che viene percepito come importante dal pubblico e che credo sia stato uno di quelli con cui io personalmente mi sono connessa un po' di più. Un'altra tematica che di nuovo è importante per un pubblico che ha quell'età è tutta la tematica del bullismo, quindi questo è un altro tema che torna e che ci viene mostrato in numerose volte, in numerose occasioni nel corso della storia, perché comunque Charlie, così come tutto il suo gruppo di amici, ma in particolare forse Charlie e Tao, sono spesso vittime di bullismo, comunque di cattiverie da parte dei loro coetanei, in particolare da parte di alcuni compagni della squadra di rugby di Nick. Quindi si apre un'altra grande parentesi su un fenomeno che è estremamente diffuso all'interno della scuola, delle scuole, all'interno della fascia dell'adolescenza e che credo che di nuovo qui venga messo bene in luce, quindi ritorna quella questione di prima che questa serie, vista come una serie potenzialmente educativa, può effettivamente dare degli spunti di riflessione utili o dei modelli positivi a dei ragazzi, a delle ragazze di 13, 14, 15 anni che guardano questo telefilm e magari assimilano delle informazioni positive su queste tematiche.
È molto l'impressione che ha dato anche a me, cioè mi sembrava quasi una lezioncina sul andrà tutto bene, che per carità, di nuovo, validissima, però mi trovo proprio a fare il paragone con una serie anche come Sex Education, dove c'è tantissimo quella volontà del dire ti sto anche insegnando qualcosa oltre all'intrattenerti, però davvero la parte di intrattenimento è super coinvolgente, super complessa, con dei personaggi tridimensionali, eccetera, eccetera. Tra l'altro hanno annunciato oggi che verranno fatte almeno altre due stagioni, quindi sono anche curiosa di capire come questa cosa verrà portata avanti, perché penso che davvero a un certo punto qualcosa dovrà andare storto, ecco. Mi ha lasciato molto basita, più che altro perché avevo veramente delle aspettative altissime, e poi ero lì tipo ok, e sicuramente in gran parte è il non essere la target audience, però davvero, cioè, non mi sembra che abbia scoperto l'acqua calda, ecco. Cioè, da una parte ho trovato più accattivante la relazione fra Tao e Elle, perché era un qualcosa che forse ho visto meno, mentre Nick e Charlie, non solo Love Victor, ma anche una cosa tipo Scam, Young Royals di recente, sempre su Netflix, non dico vista e rivista, perché per carità l'abbiamo vista forse 5 volte rispetto a 5 milioni di relazioni etero, però ecco, no, che non aggiungeva troppo di che al tipo di dinamica. In compenso avrei, penso, guardato più tutta la serie su loro due che si rendevano conto di avere una cotta l'uno per l'altro, anche se capisco che era riduttivo forse del punto che lo show voleva portare, però mi sono piaciuti di più i primi 3-4 episodi dove c'era questo se lo diranno, non se lo diranno, devono capirlo, eccetera, eccetera, rispetto poi magari agli ultimi dove per me è diventato un po' più scontatino.
Anche per me, e tra l'altro prima quando menzionavi la relazione tra Tao e Elle, io ho per esempio apprezzato molto la loro relazione in generale, ma poi ho apprezzato molto tutta la storyline che ha a che fare con Tao, questo suo senso di abbandono, comunque la sensazione di doversi in qualche modo adattare a questi cambiamenti, di dover ricategorizzare il proprio posto, scendere a patti anche con l'idea che le relazioni di amicizia possano cambiare, possano modularsi con il tempo, che possano inserirsi altre persone o allontanarsi alcune persone. Di nuovo, forse per tornare a quel discorso che facevamo anche l'altra volta, per cui non si parla molto di quelle che sono le difficoltà in amicizia o gli effetti che delle difficoltà in amicizia possono avere sulla propria quotidianità e sul proprio benessere. Quella è una storia che mi è piaciuta molto e lì mi sarei soffermata di più, nel senso che per esempio ho apprezzato moltissimo la scena negli ultimi episodi quando c'è quella sorta di confronto tra Tao e Nick, che si siedono allo stesso tavolo e si chiedono ma come mai Charlie non è con te, come mai Charlie non è con te, e si danno le loro motivazioni, e lì ho trovato che ci fosse un dialogo interessante, un dialogo complesso, un dialogo che poneva un po', anche se vogliamo, che metteva chiaramente in luce l'importanza di entrambi questi tipi di relazioni, quindi sia di quelle sentimentali che di quelle amicali, e di quanto entrambe avessero un peso per il protagonista.
E questa è l'ultima cosa che ci tengo ad aggiungere, perché non voglio nemmeno appunto che passi che oddio inutile, non guardatelo, perché ci sta, che da una parte capisco benissimo e sono al primo posto nel dire che servono più storie queer che abbiano un lieto fine, che abbiano un punto di vista positivo, che abbiano un punto di vista anche di gioia, se vogliamo, perché ne veniamo da secoli di tragedie, personaggi gay morti, storie d'amore queer che finiscono in tragedia, eccetera eccetera. Non penso che necessariamente perché una storia finisca bene debba essere priva di ostacoli, che non devono necessariamente relazionarsi all'identità di genere o alla sessualità dei personaggi in questione, se quello non vuole diventare il punto principale. Però ecco, riprendendo in mano uno show come può essere anche Sex Education, ci sono 300 sfumature nelle relazioni familiari, sociali, amichevoli, eccetera eccetera, che possono portare un conflitto. Mi è mancato un po' quello lì. Comunque bene che i piccoli bimbi queer di oggi abbiano questa storia su Netflix a portata di mano, perché comunque è un segno di grande progresso anche questo, e molto bene anche per tutte le persone coinvolte, perché a maggior ragione essendo una produzione sotto molti punti di vista accogliente, inclusiva di identità queer, ci sta bene che abbia avuto tanto successo, good for them. Per parlare un pochino più nello specifico dei personaggi, Nick e Charlie appartengono un pochino a quei due mondi stereotipati opposti dei licei, delle scuole, quindi da una parte abbiamo Charlie che è un pochino il nerd della situazione, con appunto una nicchia di amici più alternativa, vittima di bullismo. Tra l'altro secondo me lui ha questo binomio interessante di essere molto, molto consapevole di chi è come persona, di cosa vuole, eccetera eccetera, però allo stesso tempo è anche quello che meno riesce ad integrarsi all'interno del mondo di cui fa parte. E dall'altra parte invece abbiamo Nick, che per quanto sia ben integrato nel sistema sociale, abbia una famiglia che lo supporta, abbia diciamo tutte le carte in regola per essere un teenager di successo, è quello che più fatica a dire ok, ho tutto che va bene, quindi ora lo devo smantellare perché mi sono reso conto di essere bisessuale, quindi è come se dovesse fare in un certo senso dei passi indietro. Quello che mi è piaciuto del suo personaggio può essere riportato ad una frase che lui dice a un certo punto a Charlie, che è I wish I met you when I was younger, cioè vorrei averti conosciuto quando ero più giovane, che a me ha fatto una tenerezza assurda perché queste due persone hanno 14 anni, cioè quanto più da giovani potevano conoscersi. Che però fa tanto pensare, secondo me, a quanta vergogna, a quanti stereotipi incanaliamo già in quei primi anni di vita, in quei primi anni di relazione con il mondo, che già a 14 anni ci fanno pensare se ti avessi conosciuto prima avrei visto questa cosa in modo meno difficile di come la sto vivendo ora. Poi lui è un po' un Troy Bolton della situazione, secondo me.
Te lo volevo dire anch'io, sì. La vibe è quella.
Ora da adulta ripenso ad High School Musical come un film molto queer, secondo me. C'è tutto il percorso di Troy Bolton, grande simbolismo per un'esperienza queer, secondo me.
Nuova visione, nuova interpretazione di High School Musical.
Esatto. Ma tra l'altro sai che c'è questa regista che a me piace un sacco, che si chiama Celine Shama. Lei è una regista di film LGBT, lei è lesbica, eccetera, eccetera, e ama follemente il film di Titanic perché dice che è un film lesbico. Praticamente il personaggio di Jack Dawson, di Leonardo DiCaprio, sia come estetica che come storia all'interno del film, riprende benissimo quello di una ragazza lesbica butch, e quindi lei vede il film assolutamente in quella chiave, che secondo me è super cool.
Ah.
E ora sì, ora mi è venuto da fare questo collegamento anche con High School Musical grazie ad Heartstopper, quindi se avete in programma di guardarvi High School Musical c'è del forte queer coding con Troy Bolton. Poi sai cos'è l'altra cosa che mi ha fatto pensare ad High School Musical? Proprio questa innocenza della storia, perché comunque anche High School Musical, per quanto volessero essere un pochino più grandi, mi sembra che avessero 15-16 anni, comunque era un film della Disney, quindi aveva molto questo punto di vista super innocente, super casto, non si baciano nemmeno nel primo film, cioè proprio tutto molto carino e coccoloso. Tornando invece a Charlie, cosa che probabilmente tu andrai ad approfondire, però riguardo a tutto il suo discorso di bullismo, c'è questa parte alla fine dove lui decide di interrompere la relazione con Nick per paura di rovinare tutto, che di nuovo, andando a parlare di vergogna, di senso di colpa, eccetera eccetera, è molto triste perché, cioè, lui non ha effettivamente fatto nulla di sbagliato, ma è come se stesse mettendo le mani avanti dicendo nel dubbio io non mi merito di avere questa cosa perché la potrei rovinare. E questa secondo me è anche una cosa su cui lo show riflette in questo suo voler essere educativo e positivo, eccetera eccetera. Cioè, se ti mancano dei modelli di esperienza positiva è difficile poi pensare che tu possa concederti questa esperienza. E c'è di nuovo un'altra frase che dicono, che è "I never thought this would happen to me", cioè non avrei mai pensato che questo potesse succedermi. Siete dei 14enni, vi può ancora succedere di tutto. Però è molto veritiero di come a quell'età davvero tu pensi che sia un punto di arrivo e non un punto di partenza. E quindi anche delle relazioni che sono veramente agli albori possono essere così vissute nella loro pienezza nel giro di 24-48 ore, una settimana, quello che vediamo.
Infatti finché ne parlavi pensavo proprio a questo, no? Che credo che un punto di forza di questa serie sia che rappresenta molto bene quella mentalità tipica dell'età adolescenziale in cui tutto sembra enorme, no? E sembra intensissimo, e soprattutto in cui ci si sente un po' già adulti, perché in realtà poi il modo stesso in cui loro vivono questa relazione, questo rapporto che si sviluppa, è un modo non adulto nel senso come due adulti si comporterebbero, ma ricerca un po' quell'inquadramento adulto del voler ufficializzare, del voler uscire, avere l'appuntamento e concretizzare questi sentimenti in un modo molto maturo e che ricalca un po' quello di una relazione vera e propria, nonostante, come riusciamo a vedere, sia una relazione che comunque ci viene fatto intendere si evolve in un periodo di tempo molto rapido, e è una relazione che ha le caratteristiche giustamente di una relazione adolescenziale, quindi secondo me è molto efficace nel trasmettere proprio questo tipo di mentalità e questo tipo di assolutezza, si può dire, di quello che è il periodo dell'adolescenza nel modo in cui viene vissuto. In generale questa serie l'ho trovata molto dolce nel tipo di interazioni che si creano e trovo che i loro due personaggi abbiano una dinamica molto, appunto, molto dolce, quindi mi sono piaciute comunque le scene di loro due insieme. Mi è piaciuto molto il tipo di dialogo e di comunicazione che avevano.
Sì, sono sempre stati molto molto chiari sui loro bisogni, sulle cose che provavano. Un buon esempio di comunicazione.
Assolutamente sì, tra cui anche, ad esempio, un altro aspetto che io ho trovato molto carino è il dialogo sullo scusarsi, sulla tendenza a scusarsi di Charlie, e quindi su come Nick, in qualche modo, una volta notata questa cosa, ha notato il fatto che Charlie tendeva a mettersi automaticamente nel ruolo del colpevole, quindi in qualche modo a scusarsi anche di cose di cui non aveva assolutamente colpa in alcun modo. In questi casi Nick subentrava un pochino in, tra virgolette, in salvataggio, e gli faceva presente che non aveva ragioni per scusarsi e che c'erano invece delle altre occasioni in cui magari poteva avere senso farlo, ma non tutte a prescindere. Un dialogo molto aperto e molto consapevole da tanti punti di vista. Quindi, di nuovo, penso che ci dia un'altra informazione importante sugli adolescenti e sull'adolescenza in generale, perché se da una parte è vero che l'adolescenza è una fase della vita, che poi ovviamente una volta entrati nell'età adulta molte cose vengono vissute in modo molto diverso, quindi si è ancora in una fase di scoperta e di sviluppo e non si sa proprio tutto sul mondo ancora, dall'altra parte è vero anche che gli adolescenti sono molto intelligenti, sono molto pieni di potenziale, hanno un'immensa capacità di connettersi tra di loro e quindi anche un'immensa capacità di creare delle relazioni buone nelle modalità che la loro età permette. Poi è vero che, come dicevi tu, una delle caratteristiche interessanti di Charlie è proprio quella di, come dire, screditarsi e svalutarsi. Quindi abbiamo tutta una serie di comportamenti da parte sua che lo portano ad accettare anche delle situazioni che non corrispondono e che non rispondono effettivamente ai suoi bisogni. Quindi lo vediamo anche nella relazione, tra virgolette, precedente. Charlie semplicemente accettava questa situazione, seppur provando dispiacere o provando sofferenza all'idea di dover essere un segreto in un certo senso. Quindi credo che forse qui si veda un po' una crescita nel momento in cui c'è una relazione con Nick che invece è più preoccupato di essere rispettoso nei confronti di Charlie e che di conseguenza non accetta con la stessa facilità l'idea di tenere nascosta questa relazione, perché si rende conto che è di fatto una mancanza di rispetto, una mancanza di tatto nei confronti di quello che poi è il suo ragazzo. Quindi credo che evolva molto anche da questo punto di vista e che forse tutti e due a modo loro si connettano e compensino un pochino e tirino fuori delle parti nuove l'uno dell'altro che li portano alla fine della storia ad essere non necessariamente persone nuove, ma sicuramente persone diverse.
Poi, ritornando a parlare della serie un pochino in generale, di cose che ci sono piaciute e non piaciute, una cosa che io ho trovato divertente è la presenza di Olivia Colman a fare la madre di Nick, perché davvero secondo me questa donna non dorme, cioè lei veramente si teletrasporta in tutti i progetti possibili che mettono piede sul suolo inglese, perché, cioè, ragazzi, è ovunque, ovunque.
Tra l'altro io ero rimasta a Fleabag l'ultima volta che l'ho vista, era stata lì, quindi quando l'ho vista comparire in questa serie ho detto, mio Dio, come ci siamo arrivati qui?
E tra l'altro in Fleabag non proprio la persona più amichevole del mondo. E tra l'altro, per assurdo, piccolo fun fact, è stata portata sul set il giorno in cui aveva appunto la scena con Nick, e non era stato detto all'attore che avrebbe girato con Olivia Colman, ci avevano completamente tenuto segreto chi fosse per fare poi la mega sorpresa, e Kit Connor, che è appunto l'attore che fa Nick, gli è un pochino venuto un infarto.
Ci credo!
Perché appunto Olivia Colman, che poi anche lì, no, tornando al discorso di prima, per carità, figo che ci sia lei, però ecco, non avevano necessariamente bisogno di Olivia Colman per fare questo personaggio. Cioè, no, non proprio la performance più complessa della sua carriera, però positivo per lo show.
L'accogliamo.
C'è anche tipo Stephen Fry che fa la voce del preside a scuola, che è di nuovo un altro super mega attore inglese. E un'altra cosa super figa che è venuta fuori di recente, oltre appunto il fatto che la serie è stata rinnovata per 2 stagioni, è che l'attrice di Elle, che si chiama Yasmin Finney, è stata appena scritturata per far parte della nuova serie di Doctor Who insieme all'attore di Eric di Sex Education. Quindi questa presa di potere della Gen Z, io molto felice. Questa cosa mi gasa molto.
Spaziale! Mega, non lo sapevo. Bellissimo.
Per assurdo mi ha gasata di più l'impatto culturale dello show che necessariamente lo show di per sé. Cioè, se l'avessi visto in un vacuum su un pianeta alternativo, io aliena, senza conoscenza, sarei stata tipo, boh, ok. Però sono felice che appunto ci sia dell'amore intorno a questo show e che abbia creato cose positive.
Sì, io in realtà mi accodo a quello che hai detto tu. Forse l'unica cosa che mi sento di aggiungere rispetto a tutto quello che abbiamo detto, che mi è piaciuto molto, che tu hai già accennato prima, il fatto che ci fossero questi rimandi alla graphic novel, quindi i disegnini, questi piccoli momenti in cui magari avvicinavano le mani e si vedevano le saettine, si sentivano i fuochi d'artificio. È stata proprio un'aggiunta carina. Quello mi è piaciuto, nel senso che secondo me dava un qualcosa in più a delle scene che altrimenti, non dico che sarebbero state banali, perché non è che siano degli effetti fuori dal comune, però sarebbero state un po' più blande secondo me, mentre con questi piccoli effettini c'era quel qualcosa in più che forse differenziava un pochino la serie da altre produzioni e da altri, insomma, da altri contenuti sulla stessa linea. Quindi quello mi è piaciuto molto.
Tuo personaggio prefe?
Ma mi è piaciuto molto Tao, io me lo sono portata un po' nel cuore, quindi lui mi è piaciuto molto, e forse anche Nick, ma perché l'ho trovato molto dolcino, cioè mi è proprio, sarei voluto andare lì a proteggerlo, entrambi, però con Nick ho avuto una reazione più materna per qualche ragione.
Sì, anche a me dei due, devo dire, mi ha fatto più imprinting Nick. Chissà perché poi è Troy Bolton, è la vibe da Troy Bolton.
Sì, anche secondo me.
E poi molto simpi secondo me anche Tara e Darcy, le due amiche... Amiche, cioè nel senso le due amiche del gruppo che stanno insieme.
Roommates.
Perché anche lì secondo me è fatta molto carina e mi è piaciuta la leggerezza alla fine con cui hanno palesato il loro stare insieme. Tutto cute, tutto carino. Se volete vedere una serie così che vi faccia un po' di farfalline allo stomaco, carineria, dolcezza, questa ci può stare, poi veramente veloce. Almeno siete aggiornati su tutto l'hype.
Noi l'accogliamo per quel che è, siamo felici per tutti i risvolti positivi che può avere in termini culturali ed educativi. E boh, vedremo cosa succederà con la seconda e la terza stagione, perché io un po' sono curiosa di vedere dove la porteranno, quindi attenderemo con ansia.
Se questo episodio vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi, potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor, ovunque lo stiate ascoltando. Potete anche seguirci su Instagram a
Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast.
Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla prossima.
Ciao ciao!